È l'ora del sesso.
Oh, so che ora fa male, Brian, ma guarda il lato positivo. Hai del nuovo materiale per quel romanzo che stai scrivendo. Ricordi? Eh? Quel romanzo che stai scrivendo? Sai quello sul quale stai lavorando da 3 anni? Ti ricordi? Il romanzo? Eh? Hai qualcosa di nuovo da raccontare, capisci? Forse il personaggio principale si fa coinvolgere in una relazione? E patisce le pene d'amore? Una cosa tipo quella che tu stesso hai patito? Prendi spunto dalla vita reale? Dalle pene d'amore, capisci? Lo inserisci nella trama, rendi quei personaggi un po' più tridimensionali, un po' di esperienza che diventa ricchezza per il lettore. Puoi tenere sulle spine il lettore con altre 200 pagine invogliandolo a scoprire il finale, dei risvolti emozionanti, un piccolo epilogo. Tutti si rendono conto che il percorso dell'eroe non è sempre così sereno. Sai, non vedo veramente l'ora di leggerlo.
It's Britney, bitch.
Ovviamente noi dobbiamo rientrare con gente che ansima. In particolare, vabbè, non so se le avete riconosciute, ma erano degli ansimi ad hoc quelli nella sigla di oggi. Ringraziamo le Wanna Guess. Non so, facciamo i loro nomi o le lasciamo un velo di anonimato?
Lasciamole un attimo nell'anonimato, però volevo dire alle ragazze, complimenti, fate degli ansimi fenomenali.
Sì, esatto. Dimmi come ansimi e ti dirò chi sei. Quindi grazie per averci personalizzato la nostra sigla e ascoltatele su Wanna Guess, ovviamente. Ma adesso parliamo del programma in questione, cioè Chez Moi. Benvenuti a casa nostra, casa mia, di Michele e di Carlo. Guarda che ha già un sorrisino. Stai scodinzolando, Carlo?
Sì. Oggi scodinzolo. Mi sento molto bestia.
Da tenero cucciolo a bestia, il passo è stato molto breve, ma mi piace, stiamo già entrando nel mood. Per chi si fosse sintonizzato su Chez Moi per la prima volta, vi possiamo dire che Chez Moi è un programma a vino rosso e luci soffuse. Un programma che tira fuori le vostre perversioni più nascoste. D'altra parte, lo sappiamo che ci ascoltate solo perché vi eccita l'accento esotico di Carlo.
Stasera te aro come un campo de raici.
Che dolce. Così sappiamo conquistarvi e tenervi, diciamo, avviluppati nel nostro abbraccio. Come sapete, o forse no, però insomma ve lo spieghiamo, Chez Moi vuole parlare in generale di sesso senza tabù, senza troppe seghe. Dobbiamo dire quello che ci viene in mente.
Io le seghe se capitano, perché no, voglio dire.
Sì, senza seghe metaforiche, tutte le altre ben vengano.
Ok, perfetto.
E ogni volta ci concentriamo su un argomento in particolare. Per i posteri, questa puntata verrà intitolata Scrivere di sesso, parte 2. Perché parte 2?
Perché avevamo introdotto l'argomento nella prima puntata, ma siccome avevamo troppe cose da dire...
Sì, più che avevamo tante cose da dire, è che alla fine, nella scorsa puntata, non abbiamo detto nulla. Avevamo invitato uno con un blog, uno che parla di sesso, uno molto sfacciato, Emanuele Amabilis, che è stato un ospite fantastico. Pensavamo di essere, diciamo, sul pezzo. Invece alla fine abbiamo finito per ubriacarci a fare le troie con il gioco Io non ho mai... E quindi abbiamo parlato di tutto tranne che di scrivere di sesso.
Parentesi, prima o poi uscirà la parte incensurata dei tagli, te lo dico, Michele.
No, ti prego, perché chiaramente il podcast che potete trovare online è molto censurato, ma quello ci basta. Ma appunto, guardiamo al futuro. Questa è la parte 2, una parte in cui siamo comunque il giusto alticci, ma... Sì. Ci lasceremo, come dire, disinibire dalle parole, dal suono delle parole, da come sanno stupire, da come sanno far fantasticare. Il potere delle parole, che con la loro unione, con il loro ritmo, la musicalità, sanno stordire. E quindi noi leggeremo per voi questa sera, e se tutto va bene voi vi bagnerete. Si bagnano i maschi?
Beh sì, 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 si bagnano in modo diverso, ma alla fine è la stessa.
Cioè, hanno un po' di idraulica, avete un po' di idraulica anche
sì,
voi?
Sì, l'impianto idraulico deve essere sempre ben funzionante, altrimenti ci facciamo male. PS.
PS. Qual è il PS?
Questo è, sì, il PS l'ho detto dopo.
Ah, okay. Stavo aspettando qualche tipo scoop sull'idraulica.
No, basta
su,
così.
Tipo scoop su come mantenervi idratati.
È leggere e ascoltare i nostri podcast.
Molto bene, Carlo. Come facciamo sempre, iniziamo introducendo l'argomento come hanno fatto altre persone prima di noi. Persone che quindi se ne intendono, che probabilmente hanno avuto molto più tempo di noi per fare esperienza, più che altro perché a oggi sono morte. Oggi parleremo con le parole di Lolita. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Lolita. La punta della lingua compie un percorso di 3 passi sul palato per battere al terzo contro i denti. Lolita. Era Lo, semplicemente Lo al mattino, ritta nel suo 1,47 m con un calzino solo. Era Lola in pantaloni, era Dolly a scuola, era Dolores sulla linea tratteggiata dei documenti, ma tra le mie braccia era sempre Lolita. Non perdiamo tempo e continuiamo a parlare di scrivere di sesso. Oggi avremo un ospite molto particolare per parlare di questo tema, un ospite a sorpresa, e adesso capirete perché. Vi presento Carlo.
Buonasera, buonasera cari.
Buonasera Carlo, devo dirti, non sei qui come ospite perché abbiamo finito il budget e quindi ospite teniamo lo speaker del programma, ma perché effettivamente tu hai molto da dirci su questo tema.
Beh, grazie, grazie di avermi invitato.
È un piacere averti ospite al tuo programma. E io volevo introdurre così, diciamo, come ho scoperto che eri l'ospite ideale per questo tema. Io spesso per venire a Milano viaggio con il suburbano per Treviglio. Non so se anche voi siete abitué sul suburbano, ma saprete che non è proprio il luogo migliore per viaggiare. Ho avuto furti che avvenivano davanti ai miei occhi. È capitato anche un paio di volte in cui forse il treno l'avevo preso un po' troppo tardi, in cui tipo tipi cercavano di sbarrarmi la strada e di non farmi scendere dal treno. E io a quel punto che ero già pronta a far roteare calci rotanti. E, insomma, questa è proprio per darvi un'idea del suburbano. Proprio un bel posto. Ma non un bel posto forse per essere eccitati. Ed è proprio durante un viaggio che Carlo ha deciso di farmi leggere i suoi scritti. Io sono una persona impaziente, quindi mi sono messa subito a leggerli e è successo.
Cosa è successo? Racconta!
Hai presente quando prima parlavamo di idraulica?
Ah sì, sì.
Ecco, quindi Carlo, io ho scoperto che tu scrivi, hai scritto.
Ho scoperto di aver scritto anch'io.
Perché te ne eri dimenticato?
Allora, devo dire la verità, avevo iniziato proprio da piccolo, nel senso che...
Più o meno hai imparato a scrivere e hai detto, ok, alleniamoci con cose erotiche.
Sì, esatto, dov'è la F, dov'è la I, dov'è la G, dov'è la A, perfetto, a posto. Praticamente quando avevo cominciato ad avere...
Ho capito dopo!
Quando avevo cominciato ad avere le mie prime sensazioni un po' particolari, oh mio Dio, ho un pene che si irrigidisce a caso.
Sì.
E ho, non so neanche perché.
E più o meno quanti anni avevi?
Era intorno ai 12 anni, okay. 11-12 anni. Questo è quando ancora non sapevo cosa mi stesse succedendo. Quando invece ho capito che c'era un motivo se questa cosa accadeva e perché mi piacevano le ragazze... Poco dopo, diciamo, poco dopo aver scoperto queste cose qua, avevo trovato la necessità di esprimere quello che sentivo attraverso lo scrivere, in forma molto arcaica,
sì.
Però Avevo bisogno di scrivere quello che immaginavo e
quindi
pensavo.
Andavi alle medie e ti mettevi a scrivere una sorta di diario erotico.
Sì, una cosa così, su fogli sparsi, raccolti in una scatola, e io mi scrivevo cose molto basic, tipo immaginavo quella ragazza, quindi magari dicevo lei entra dentro la stanza, lei mi guarda, mi fa così, fa cadere la maglietta e andiamo poco avanti, anche perché cosa, cioè non sapevo bene cosa avevo in mente, ma non sapevo bene come scrivere, quindi scrivevo qualcosa di un po' striminzito che però mi bastava.
Ma anche lì, ad esempio, io quando avevo quell'età non riuscivo neanche a capire come un uomo potesse entrare in una donna, non mi era chiaro la posizione dei buchi e delle cose. Quindi tu com'è che facevi ad avere le idee così chiare? Da dove prendevi ispirazione?
Assolutamente non avevo le idee chiare.
Okay.
Infatti.
Quindi facevi anche delle cose un po' fantasy, del tipo gente che si penetra schiena contro schiena?
Allora, sapevo la posizione standard, cioè lui sopra di lei, questo sapevo. Però io non sapevo come faceva un pene a entrare nella vagina. Nel senso, sapevo che doveva entrare, ma non sapevo dov'era la vagina.
Okay.
Quindi accompagnato a volte facevo anche dei disegni, disegnini molto stilizzati.
No vabbè, ma delle opere d'arte, Carlo.
Non proprio, infatti c'era un pene che entrava dentro il pube, perché non sapevo come metterla.
Cioè tu già a 12 anni pensavi a sfondarle, proprio una cosa lieve. Dopodiché so che tu hai fatto un salto di qualità. A quel punto fogli sparsi e diari segreti non ti sono più bastate, hai cercato un pubblico. E hai cercato un pubblico molto particolare, perché quando tu mi hai detto dove pubblicavi le tue storie io non ci potevo credere.
Perché la questione è, quando ti metti a scrivere e una volta che magari scrivi una poesia, un qualcosa di leggibile per tutti, hai anche quella, non so, non la definirei passione, ma quel passatempo, dici perché non farlo leggere a qualcuno? Ma chi è che lo fai leggere? Ti vergogni come un ladro, ovviamente.
Dei tuoi amici e amichetti così nessuno?
No, non avevo ancora la sensazione di poter fidarmi, tra virgolette.
Okay.
Cioè, dico, questo testo l'ho scritto io, avevo sicuramente paura che la gente ridesse di me, penso.
Sì.
Però c'è gente molto più depravata di me in giro in internet e quindi hanno creato...
Santo internet che ci unisce.
Quindi hanno creato vari blog, sì. Dove c'è gente che non ha paura di condividere quello che pensa, quarantenni che scrivono in forma come io scrivevo a 12 anni. E io mettevo questi,
diciamolo, su un sito di scambisti.
Sì, che okay. È prettamente un sito di scambisti, video porno, cose depravate.
E tu come l'hai scoperto?
Ma una volta, un giorno, evidentemente avevo più voglia di leggere piuttosto che guardare.
Sì.
E quindi sono andato in cerca tipo su Google racconti erotici e tra i vari siti ho trovato questo. Poi in verità ho scoperto che era principalmente un sito di scambisti.
Ah, d'accordo, quando hanno iniziato a proporti cose del tipo, ah sì, bravo, realizziamo concretamente ciò che descrivi.
In verità no, nessuno, perché allora perché devi scriverti per scrivere? Io ho messo una foto abbastanza pudica di me in cui nella descrizione sono qui per scrivere, punto.
Ah, però ti eri messo con tuo nome e cognome?
No, un nome, un nickname che
okay.
In verità neanche mi ricordo.
E la tua foto però?
Sì, però non mi si vede neanche la faccia.
Ah, d'accordo. Cosa ti si vedeva, Carlo?
C'è una foto, no, c'è una mia foto che avevo messo su Facebook nel 2010, credo, ed ero in mutande. Però
mio Dio.
L'avevo messo su Facebook proprio perché era una presa per il culo. Era un giorno di pioggia, poi ero vestito con la giacca e la tracolla, e però avevo le mutande lì infradito. Quindi in verità per me è una cosa simpaticissima quella foto, non è niente.
Era anche una pubblicità, diciamocelo, però in teoria era solo per simpatia.
No dai, non si vede granché. Comunque è capitato che mi scrivessero in verità due persone, non per propormi cose, ma per scrivermi complimenti, perché alla fine ho scoperto che c'è un pubblico vasto. E per dirti, c'è un racconto che ho scritto che è stato letto 15.000 volte.
Mio Dio, quindi c'è gente che da quando hai smesso di scrivere su quel sito non si masturba più.
C'è gente che scambia.
Allora, in merito a tutto questo discorso, volevo fare uno spoiler. Cioè, a fine puntata leggeremo la prima parte di uno degli scritti di Carlo.
Oh.
Io ho letto vari testi che ha scritto e ne ho scelto uno in particolare che sarà un po' da apripista per appunto queste storie puntate su Chez Moi. Vi dico solo che il titolo di questa, di questo racconto sarà Vieni qui. Il resto lo scoprirete alla fine. She's crazy like a fool. What about daddy cool? She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. Daddy Cool, una canzone non a caso, ovviamente. Stavamo dicendo durante la canzone che Buon Sangue non mente, perché Carlo sente questa canzone un po' nelle sue vene, probabilmente perché sul serio è stato concepito mentre andava questa canzone.
Sì, mio papà era un amante della disco music e questa è ancora le balla, quindi.
Tu prima, nella tua intervista, hai detto che hai iniziato a scrivere per soddisfare una necessità che avevi di esprimerti.
Sì.
Magari dovevi rendere anche concrete alcune fantasie che avevi irrealizzabili, anche perché voglio dire, a 12-13 anni nessuno è un dio del sesso e ha mille occasioni per, mi auguro.
No, tra l'altro, parentesi, le tue coetanee tendenzialmente non è che sono proprio sviluppate, quindi vedi magari le diciottenni, le quindicenni, quindi non siamo proprio in bolla, come
ma
si suol dire.
Ma io sono ancora nell'età dello sviluppo. E non mi contraddire. E dicevo, ma ovviamente se stiamo affrontando questo tema è perché c'è chi legge, semplicemente. È un genere popolare, richiesto, c'è chi scrive, c'è chi legge. Tu com'è che hai iniziato a leggere?
Io ho iniziato a leggere in verità un po' dopo. Non sapevo neanche che esistessero ad esempio gli Harmony o quei libri soft. E ho scoperto appunto, quando ho cominciato a pensare di scrivere da qualche parte, che c'era gente che aveva scritto come me. Ho detto sicuramente c'è gente che... Però io effettivamente non ero un lettore, io leggevo quello che scrivevo e me li andavo a rivedere varie
volte.
Ma
sei un egocentrico. Invece mi hai spoilerato, perché io ho iniziato proprio con gli Harmony, anzi proprio per farla sporca, con gli Harmony di mia nonna. Cioè io passavo più o meno, ho passato tutta la mia infanzia a casa dei miei nonni e avevo l'abbonamento a tutti i giornalini possibili, quindi avevo il Topolino, uno che si chiamava Il Giornalino, le Witch.
Il Giornalino, che bello! Sì. Ce l'avevo anch'io!
Stupendo, proprio un'infanzia bruciata. Però non mi bastavano mai.
Però se siamo qua ci sarà un
ci
motivo.
Ci sarà un motivo. Dovremmo creare il club, quelli che leggevano il giornalino. E probabilmente saranno tutti gli ascoltatori di Chez-moi. Però non mi bastava mai, insomma, anche perché voglio dire, a passare l'infanzia dalla nonna non è che uno sballone. E quindi cercavo di ripiegare leggendo. E vedevo che lei leggeva sempre questi Harmony.
Mm-hmm.
Un giorno li ho letti. E il giorno dopo ho iniziato a portarmeli in camera da letto.
Ai, come mai non esci che c'è una bella giornata, Michela?
Beh, ma voglio dire, l'amore per la cultura. Poi ho scoperto che c'è un mondo di Harmony, ci sono tantissimi generi diversi. C'è l'Harmony azzurra, dedicato alle storie tra dottori. Ti giuro, l'Harmony rosa, dove ci sono storie romantiche ma che non sono troppo spinte. Se vuoi invece dei dettagli più erotici, c'è l'Harmony rossa o l'Harmony passion. Poi c'è l'Harmony history, se ti piacciono solo storie
ambientate nel passato.
Esatto.
Fantastico.
Poi una volta una mia amica, per farmi uno scherzo, mi ha preso un Harmony black, dove ho scoperto c'erano... Quindi ho scoperto questo nuovo filone ed era dedicato alle storie horror.
Ah, ok, non era quello che pensavo.
Che stupido! No, in realtà non so il colore della loro pelle. So che era tipo un Twilight, ma molto spinto. Molto, molto, molto spinto. Dove i vampiri non erano degli stinchi di santo, ecco. E quindi, tralasciando le nostre vicissitudini personali, abbiamo voluto allargare il raggio e capire nel mondo chi davvero legge. Noi, insomma, abbiamo una cultura alla base, quindi ci siamo rivolti a un'indagine, uno studio condotto dall'Università di Boston. Secondo questo studio, il sesso maschile ama guardare video, mentre le donne preferiscono leggere, immaginare. È un po' sessista questa indagine? Sarà reale? Che dici?
Ma io dico che no, non è sessista, ma bisogna essere realisti. Gli uomini hanno bisogno di vederle certe cose, secondo me.
Ah, e l'uomo ha bisogno di vederle?
Sì.
Non basta immaginare?
No, voi siete più portate a immaginare, secondo me.
No, non lo so, perché mi sembrava una roba un po' sessista. Qua dicevo appunto, agli uomini basta un dettaglio, mentre per accendere l'eros femminile c'è bisogno di una sequenza di stimoli in successione. E poi cosa dice?
Stai parlando del sesso che si capisce subito quando guarda le tette, capisci? Mm. Cioè, noi abbiamo bisogno che il nostro occhio cada su qualcosa. Quindi vedere un porno ci semplifica troppo la vita, è troppo bello.
Sì.
Sì, certo. Quindi fai quello, oh mio Dio, una figa, wow.
Ma è tutto il discorso che c'è anche la tipologia di uomo che sceglie porno con la trama?
Quello sono io.
Ecco, vedi, cioè comunque anche voi uomini avete bisogno di una storia.
Lo so.
Cioè, soltanto lo sfregamento di parti magari non va, o così. Ho bisogno di un pene in questo momento per poter essere credibile.
Secondo me in generale si preferisce i porno, è molto più facile. Non è, ad esempio, anch'io non è che ho sempre voglia di scrivere, mi viene ogni tanto. Esce quella parte femminile di me, può essere?
Può essere. E tornando sempre ai sondaggi, uno in campo italiano ha dichiarato che l'80% delle donne italiane preferisce le parole al video e ama leggere il racconto erotico prima di dormire. Caspita, addirittura l'80%. E 5 intervistate su 10 spiegano di eliminare a priori i libri in cui la trama è inconsistente. Non so se tutta questa roba uomo versus donna sia reale o no, ma noi, per toglierci ogni dubbio, abbiamo deciso di fare il sondaggio di Chez Moi. Abbiamo creato un sondaggio e l'abbiamo condiviso in tutti i nostri media. È arrivato a tante persone, devo dire, abbiamo avuto tanti riscontri. Le cose che abbiamo chiesto sono state innanzitutto di chiarire se ci si sentiva maschio o femmina. Dopodiché bisognava dire se si leggevano racconti erotici, se sì, perché e che cosa ti piace leggere in un racconto erotico, e poi attraverso quale strumento preferisci leggerlo. Che risposte abbiamo ottenuto, caro collega?
Carissima, il nostro pubblico è perfettamente diviso a metà, il 50% donne e il 50% uomini. Si dividono perfettamente a metà anche coloro che leggono i racconti erotici, 50% anche qui. Abbiamo preso alcune risposte molto interessanti, secondo me.
Sì.
C'è un ragazzo che ci scrive... La trama, cioè il come, perché si arrivi al rapporto, magari da premesse insolite o inaspettate, quello che nel video porno invece viene troppo spesso lasciato al caso o messo giusto a cazzo di cane.
E vedi, questo è un ragazzo che lo dice, è un ragazzo che chiede la trama e che legge proprio per la trama.
È vero, hai ragione. Quindi non sono solo.
Ma no, ma siete tutti così, siamo tutti così. Cioè, ci saranno anche donne che non amano la trama, così come ci sono uomini che non amano la trama. Secondo me i gusti vanno un po' al di là del sesso. E lo dimostra il fatto che abbiamo un 50-50 di uomini e donne che leggono racconti erotici. Altre certo. Risposte interessanti?
Beh, una sempre di un ragazzo è vedere i disegni, e questo invece va alla mia tesi, cioè il fatto di aver bisogno di vedere un qualcosa.
Beh sì, però vedere qualcosa e leggerlo, perché se lo fa per i disegni magari parla di hentai.
Sì, forse sì. Però se mi permetti, una risposta molto interessante è quella di sempre un altro ragazzo che dice: fantasie spinte non fattibili nel piano materiale dell'esistenza dove attualmente residiamo.
Wow.
E questo apre una cartella dei porno interessante.
Sì, quindi leggere cose che è impossibile che accadano in questo piano. Proprio lui dice piano materiale dell'esistenza. Ok, chissà le sue fantasie dove lo portano. Magari legge anche lui la serie Black di Harmony, quindi vorrebbe farlo con delle vampire, oppure parla di altro?
Beh,
vuole farlo senza gravità?
Probabilmente, perché se evidentemente va al di là di una categoria anche già esistente di porno.
Io vorrei che questa persona che ci ha risposto scrivesse qualcosa di suo, perché sarei molto curiosa di vedere che cosa va al di là del piano materiale dell'esistenza e come lo eccita.
Se puoi scrivici, per favore.
Sì, grazie, anche in anonimo. chez moi@poliradio.it è il nostro indirizzo. E per quanto riguarda le femmine abbiamo risposte interessanti, perché vedo che abbiamo molti riscontri maschili e femminili.
Allora, in verità c'è una ragazza che ci è capitata per sbaglio,
sai,
le classiche
per
risposte.
Un'amica.
E guarda caso ha detto, ma vabbè, non è male, dai, è un ottimo svago, e quasi quasi continua a leggere. Crediamo, beh, ci crediamo.
Se non ti dispiace venire, direi che sì, ci può stare.
E invece c'è un'altra ragazza che ci dice: ora non leggo nulla, ma in piena adolescenza mi è capitato. Era per immedesimarmi nei personaggi e immaginare degli scenari realistici nell'attesa di viverli in prima persona.
Ah, ok, quindi poi ad un certo punto hai iniziato a farlo e ciao libri, ciao tutto.
Sono ciao fantasie, sono a posto, sono soddisfatta.
Cioè ragazzi, voi non potete vederlo, ma noi abbiamo dei grafici a torta per riorganizzare il sondaggio che abbiamo fatto. Quindi il grafico invece su dove preferisci leggere un racconto erotico, che cosa ci racconta?
Ci dice una cosa molto interessante, ci dà una risposta che in verità ci aspettavamo, ovvero che leggere un libro lo preferiscono in rapporto 4 ragazze e un ragazzo, mentre un sito porno 3 ragazzi e una ragazza.
Ok, dunque abbiamo parlato di chi scrive, di chi legge, tra un po' parleremo di come si scrive, perché è importante anche la qualità.
Mai rientrare cantando la canzone che si sta ascoltando, ma a noi non ce ne frega perché siamo goliardici.
Ma esatto, non ce ne frega niente delle regole, anzi lasciamoci andare e mettiamo mugoli quello che ci viene. Perché tanto se qualcuno ci può criticare per come cantiamo non è qua presente, quindi. Sì, però basta Carlo.
Scusami.
Woman. Ecco. E va bene, grazie per la selezione musicale che come sapete potete ritrovare su Spotify.
Yes.
In modi intricati e tecnologici che non vi sto a spiegare perché asciugano.
E perché non li sappiamo.
Esatto. Grazie anzi alla nostra direttora musicale Papera, che verrà prossimamente ospite, ma non vi spoileriamo perché.
Cito Mango dicendo: lei verrà, ne ho già sete.
Wow, ma questa citazione, ho bisogno di Mango ora. Allora, torniamo al scrivere di sesso. Oggi siamo bravissimi perché non ci distraiamo e rimaniamo sul tema, siamo proprio professionali.
Siamo ligi.
Come avevo anticipato, ora parliamo della qualità, perché è molto bello leggere tutto quanto, però bisogna valutare anche come si descrive quella parte. Mm-mm. Perché il sesso non è semplice farlo. Affatto, però secondo me è ancora più difficile scriverlo.
Sì.
E risultare credibili, ma anche banalmente, ci sono così tanti modi di dire pene e di dire vagina, ma io non mi sto eccitando dicendo vagina, però d'altra parte che altro posso dire? No, d'altra parte non
vulva.
So, vulva, vabbè, che è?
Ciuffetto di pelo. No, non ci sei.
No, secondo me l'unico modo per renderlo in maniera erotica è non nominarla, tipo dentro la sua. No, non lo so.
La cosa fondamentale è proprio il filo logico che ti porta a immaginare quello che sta succedendo.
Sì.
E quindi è tutto conseguenziale e lo diventa anche nella tua testa. Quindi più uno è bravo a scrivere in modo sensato e con quel sottile erotismo,
sì, deve
e più è bello.
Deve esserci un detto non detto, ma deve anche saper soddisfare la voglia di capire i particolari, ma non soffermandosi sul lato anatomico, ma più sul lato psicologico. Non è affatto facile e lo sanno bene tutte le persone che sono state premiate o nominate negli anni per un premio che si chiama Bad Sex in Fiction Award. Ebbene sì, c'è un premio per tutto e da anni c'è anche un premio che va a incoronare, diciamo, lo scrittore che ha rappresentato peggio una scena di sesso.
Gli scarsoni che non saprebbero farti citare proprio neanche volendo.
Sì, magari dicono, ma sì, una scena di sesso tira sempre. Cioè, ci sono degli scrittori che, dando la certezza che in ogni libro ci sarà un momento porno, ci hanno fatto una carriera. E quindi... Sai, magari si punta su quell'aspetto, però poi ti becchi il Bad Sex in Fiction Award e vediamo un po'. Noi abbiamo guardato, dato un occhio a chi negli anni ha fatto schifo. Ad esempio, uno dei premiati è Italiano.
il grandissimo
irreprensibile Harry De Luca, per la descrizione di una scena presente nel romanzo Il giorno prima della felicità. È stato pubblicato nel 2009 da Feltrinelli, recentemente anche tradotto in inglese, quindi forse ha avuto poi pubblicità dopo tutto da questo premio.
Sì, evidentemente dal premio.
E la sua peggior scena di sesso, spoiler, conteneva i genitali ballerini. Ma guardate, noi vogliamo andare a fondo, perché non ci piace rimanere, diciamo, alla porta. Vorremmo leggervi proprio quel passaggio lì.
Premette sui miei fianchi, un ordine che mi spingeva dentro. Un ordine.
Non commentare, leggi.
Entrai. Non solo il sesso. Io entrai dentro di lei, nelle sue viscere, nel suo buio a occhi spalancati senza vedere niente. Tutto il corpo era sceso nel sesso. Entrai con la sua spinta e restai fermo. Mentre mi abituavo alla quiete, al battito del sangue tra le orecchie e il naso, mi spisse un poco fuori e poi di nuovo dentro. Lo fece e lo rifece. Mi teneva con forza e mi spostava a ritmo di risacca. Agitò i seni sotto le mie mani, aumentò le spinte. Entravo fino all'inguine e uscivo quasi tutto. Il mio corpo era un suo ingranaggio.
Ah, non lo so, a me sembrava tipo una scena di apnea. Poi ad un certo punto ho immaginato i suoi seni che frullavano.
A me non sembrava così male.
Allora, lo scrittore ha commentato questo premio dicendo che ne era lusingato. Anzi, ha detto proprio: si tratta di un'insperata pubblicità, una trovata strepitosa, ringrazio la rivista inglese. È difficile dire qualcosa di nuovo in materia di sesso dopo il Novecento, in cui gli scrittori si sono presi grandi libertà. Un po' paraculo, dire che dopo il Novecento è già stato tutto detto. Però vabbè, in effetti sì. La pubblicità l'ha avuta. Poi, altri premi che abbiamo scoperto.
Siamo andati a cercare negli anni passati e ne abbiamo trovati due interessanti.
Guardando un premio molto recente, c'è quello del 2018, perché quello del 2019 ancora non c'è noto. Nel 2018 per fortuna si sono allontanati dall'Italia, anche perché abbiamo una nomea da Casanova e vorremmo evitare questi premi possibilmente. Il premio della scorsa edizione è andato a Caterina, un libro di James Frey, un autore americano pubblicato in Italia da Thea, editrice Nord e Guanda. Guarda come siamo bravi a proprio dire il nome a tutte le case editrici sputtanate. La scena...
Sponsorizzateci.
Sì, esatto. Dateci tutte le scene brutte di sesso e noi le leggeremo. Quindi la scena di sesso che è stata, come dire, criticata con questo Bad Sex Award è questa.
Sono duro e dentro di lei, in profondità, mentre la scopo sul lavandino del bagno. Ancora stretta nel suo piccolo vestito nero, il perizoma sul pavimento, i miei pantaloni alle ginocchia, i nostri occhi chiusi, i nostri cuori e le anime e i corpi serrati. Vieni dentro di me, vieni dentro di me. Respiro accecante. Dio bianco travolgente, gli sbatto il mio cazzo palpitante dentro. Stiamo gemendo, occhi, cuori, anime, corpi, in uno. Uno, bianco, Dio. Vengo, 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 vengo. Chiudo gli occhi, il respiro va. Vengo. Queen of Chinatown, Amanda Lear, un bel femminino. Questo è la disco music trash degli anni 70, anni 80 che c'era in Italia, abbastanza al di sotto rispetto a quella americana, però ha comunque quell'atmosfera disco che ti fa trasportare. Poi a quei tempi pochi italiani sapevano l'inglese.
Esatto. Provinciali, ma che si sanno divertire, anche più degli americani, pur con la nostra musica così trash. Allora, noi stavamo parlando di gente che scrive male, che ha scritto male, e adesso vorremmo dire di una persona che nessuno se l'aspetterebbe, ma si è lasciato trasportare nell'onda delle scritture erotiche con pessimi risultati.
Non si direbbe che scriva racconti erotici, non si direbbe che li scriva male.
Sì, esatto, tutto qua. Cioè, anzi, se penso a lui, penso che a uno che scrivendo di sesso ne sa, e come.
Sto manzo che ci dà dentro.
Vi do un indizio per capire di chi stiamo parlando. Ha condotto, conduceva, oddio, sta conducendo ancora, Ulisse, il piacere della scoperta, e forse con il piacere si è un po' preso, ci ha un po' preso la mano. Ebbene sì, stiamo parlando di Alberto Angela, che nel 2018 ha scritto un colossal del grottesco, non lo so.
Un lascivo racconto storico.
Bravo, bravissimo. Il titolo del libro, pubblicato da HarperCollins, è Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità. In questo libro lui si prefigge di spiegare per quale motivo Cleopatra sia entrata nel mito, nel nostro, tra le nostre icone, che cosa la caratterizza. Però, diciamo, è andato un po' oltre, per dirvi, citando alcuni pezzi del suo libro, la descrive come senza veli, il suo è un arrivo in stile Lady Gaga. Quindi già paragonare Cleopatra a Lady Gaga, pisci un po' fuori dal vaso, come dire. Oppure Marco Antonio viene descritto come Jim Carrey, e anche lì schiavo d'amore e del sesso, non sapevo che Jim Carrey avesse queste caratteristiche. Dotato di petto ampio e muscoloso, il corpo massiccio e possente di un Ercole, insomma ha il fascino dell'uomo brizzolato. E boh, giù cascate, no?
Non ci siamo. L'idea di Lady Gaga mi dà perfettamente l'idea di come poteva essere veramente Cleopatra, perché si sa che Angela vuole essere rigoroso e dire sì, lei com'era veramente, eccetera, eccetera. Però, non so, io mi immedesimo nel romano antico che si faceva il seghino e non pensava a Lady Gaga, ovviamente, ma la vedeva così com'era.
Sì, e poi come dice questo articolo di L'Inchiesta, ma che cavolo ne sa il giornalista divulgatore voyeur? Possiede forse qualche nastro che testimoni l'arte amatoria di Cleopatra e dimostri la minchia marcantoniesca di Marcantonio? Cioè, da che fonte ha attinto? Non lo so. Alberto Angela continua a fare il bonno in televisione e smettila con le scenette erotiche tipo Harmony, lasciale più o meno a chi le sa scrivere o a chi non le sa scrivere ma ne è consapevole.
Voglio buttare un sasso, ma siamo davvero sicuri che è un figone?
Wow, dissing! Guarda che questo è un argomento importante. Aspetta che me lo googlo subito, perché ho bisogno di guardarmelo in faccia mentre ti dico. Perché dopo aver letto che ha paragonato Cleopatra a Lady Gaga e Jim Carrey a Coso, tutte le mie certezze si stanno friggendo.
Perché vorrei far notare che, allora, lui è probabilmente è uno che conquista con la loquacia. E con sì. con la loquacità.
Anche tu, Carlo. Anche tu conquisti così.
Vorrei farti notare che ha gli occhi piccoli,
però azzurri.
Ma li vedi? Sei sicura?
Sto zoomando.
Vedi?
Che dire, ha il fascino dell'uomo intellettuale, il fascino di quello in giacca e cravatta che poi te la lecca fino a svenire. Non lo so, me lo immagino un po' così.
Ma questo lo accetto, però non si può dire allora che è un figone.
È affascinante, affascinante. No, me lo sto riguardando e circondato da pareti di marmo e di legno. No, no, promosso, mi dispiace, Carlo. Quindi, tralasciando tutta questa parentesi storica legata ad Alberto Angela, abbiamo visto che per lui Cleopatra potrebbe essere Lady Gaga, le sue interpretazioni sessuali, eccetera. Chissà che cosa avrebbe detto riguardo ad Azealia Banks. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit the Tampa. In the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become. See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What to undo when I appear? But when I prepare, bitch, to get. Oggi, come avrete capito, si sta parlando di scrittura erotica. Abbiamo parlato di chi scrive, di chi legge, di come si scrive. Adesso volevamo tornare sul discorso del perché si scrive. Spesso si scrive per realizzare in qualche modo cose altrimenti irrealizzabili, per dare forma a dei desideri in qualche modo, appunto, quando li vedi nero su bianco, quando li rileggi, ti sembrano quasi reali. E questo mi porta a un mondo che sognare, cioè mi ha fatto veramente tanto sognare. Sto parlando di Harry Potter. Volevo non inserire Harry Potter in una puntata. No,
no.
Può Harry Potter essere erotico? Una delle critiche che è sempre stata fatta a questo film è stata proprio il fatto che si allontanasse tantissimo dalla sfera erotica. J.K. Rowling ha preso una manciatona di studenti adolescenti in età, diciamo, dello sviluppo, con le bacchette pronte, cariche, e ha tolto ogni riferimento sessuale. Dopo 5 anni di scuola, di superiori alla fine sono... Sì. Harry riesce al massimo a ricavarci un bacio a stampo con Cho, un bacio neanche troppo umido, voglio dire. Spero di non aver fatto spoiler, però ragazzi, non vi state perdendo niente di sicuro. Harry Potter non puntava sul sesso, che da un lato dici, ok, molto bene, però è anche un limite, no? Adesso dopo anni, che ne so, c'è J.K. Rowling che si risveglia di tanto in tanto, dice, ah sì, comunque quello lì era gay, ah sì, comunque quelli lì se la facevano, però tesoro, ormai quello che è scritto è scritto, e ti assicuro che di riferimenti non se ne trovavano. E quindi ci abbiamo pensato noi, il mondo pullula di fanfiction.
Sì.
Ed è proprio di fanfiction che vorremmo parlare.
Sì, le fanfiction, diciamo, è un regno creato dalle adolescenti ragazze, di solito per la maggior parte etero, ma non è un'esclusiva, che si dilettano a scrivere racconti fantastici su plausibili storie di ogni genere, gay, etero, granny.
Ma perché per la maggior parte etero?
E questo non lo so, secondo, diciamo, le analisi è questo. Infatti io ho una grossissima curiosità. Qual è il motivo che vi porta, voi ragazze, a scrivere un racconto tra due ragazzi etero o dichiarati etero e li fate mettere insieme? Qual è la malattia?
Allora, innanzitutto è tutto per fantasticare, è tutto molto positivo, ma tipo io con Harry Potter sapevo già da tempo che c'erano storie che parlavano, che ne so, di una relazione tra Draco Malfoy ed Harry Potter. Sono storie che puntano molto anche sulla sfera omosessuale, omosessuale.
Però questo io non l'ho capito, cioè perché? Perché una ragazza etero ha piacere a leggere queste cose più che altro.
Ma te l'ho detto, secondo me è proprio per sfogare cose che non esistono. Tu ti appassioni ad esempio adesso stiamo parlando di Harry Potter, quindi ti appassioni a questo mondo, ti ci immergi, magari quando vai a scuola ti senti un po' di essere a Hogwarts perché sei proprio coinvolta, però mannaggia, c'è tutta la parte sessuale che non è coinvolta e quindi tu hai bisogno di realizzarla in qualche modo.
Ma ad esempio, io mi ricordo di quando leggevo Harry Potter, effettivamente, visto che ero un adolescente ben cresciuto, ogni tanto magari mi immaginavo di essere di avere qualche potere particolare e magari essere mi immaginavo io in quella storia ambientata magari a Hogwarts e magari gli davo una scossa a Hermione, per dire,
cioè,
una, no?
Carlo, dopo tutto il discorso sulla maggioranza femminile, ora scopriamo che tu sei il primo scrittore di fanfiction.
No, io non ho mai scritto fanfiction. Io le ho solo immaginate. E a me bastava immaginarle, capito? Cioè, le fanfiction non mi attraggono. Non è il mio campo.
Adesso vediamo se riusciremo a farti cambiare idea. Perché, come ti dicevo, a me sembra strano che tutta questa parte sia stata ignorata dai libri. Cioè, tutti questi adolescenti che hanno a disposizione delle bacchette per fare cose strane, potevano farlo in volo, su una scopa, potevano... Potevano, che ne so, fare i robi di allungamento, non lo so, che altro si poteva fare.
Volete dirci come ha ottenuto la giratempo Hermione, eh? Eh?
Come ha ottenuto la giratempo Hermione?
La ragazzina viene, chiede e glielo dai.
Oh. È un oggetto importante, questo rivedrebbe anche l'omosessualità di Silente.
Ma mi sa che ce l'aveva il Ministero della Magia, può essere, eh?
No, gliel'aveva dato Silente.
Ah, ok, scusami. Non li ho letti tutti i libri.
Hai preferito passare alla fanfiction, di la verità. E noi abbiamo scoperto alcune cose, quindi andando oltre a quelli sdoganati, già famosi, tra Draco ed Harry, ne abbiamo scoperti di peggiori. Addirittura su un sito fanfiction.net, una sorta di libro proprio che si chiama Harry Potter Sexy Version. che proprio non dà spazio a dei dubbi. Ci sono vari capitoli, io ne ho scelto uno in particolare. Gli altri capitoli si intitolano La Tana, Il regalo di Ginny, Gioco a tre, La prima volta di Ron, questo giusto per dirne alcune, Intrigo e azione sull'Hogwarts Express, Una notte memorabile o Hide and Fuck. Non so perché non ho letto quello in realtà. Vabbè, quella che leggerò adesso, un breve estratto dal capitolo che si intitola Doppia coppia. Mi ha colpito questo perché c'è un incesto. Allora, ci sono Harry, Ron, Hermione e Ginny in camera dei genitori di Ron e Ginny, che stanno facendo un gioco. Per ogni domanda devono rispondere, se non sanno la risposta devono togliersi un indumento.
Che colore Ginny... è il cavallo di Napoleone? In verde.
Ginny, che ricordiamo essere la sorella di Ron, chiede a Ron: bene, dimmi fratellino, di che razza era il drago che Harry ha dovuto affrontare 2 anni fa? E Ron: cosa? Beh, ecco. E Ginny: mi spiace, ma il tempo è scaduto. 2 secondi dopo. La ragazza si sdraiò supina sul letto, allargando le gambe. Ron deglutì. Ginny: vieni qui. Ron obbedì, avvicinò la bocca al sesso della sorella, cominciando a stuzzicarlo con la lingua. Ginny emise un sospiro di piacere, che venne poi seguito da molti altri mugolii. Un attimo più tardi, Harry capì che il gioco era finito.
Buongiorno, Harry.
No, in realtà va avanti. Hermione aveva messo improvvisamente la testa tra le gambe del ragazzo dai capelli neri, continuando il lavoro interrotto poco prima da Ginny, mentre questa si afferrava forte al piumone e sospirava. Non vado avanti perché tanto vi ho dato tutti i riferimenti per tornare a questo racconto, se siete interessati. Però, vabbè, la verità è che la fanfiction nasconde orde di ragazzini perversi. Poi, su un altro sito, e poi vi giuro è l'ultimo per oggi, che si intitola fanfic.net, vabbè.
Fanfic, esatto.
Fanfic. Quest'altro si intitola Harry Potter e l'altra apertura. Qua andiamo veramente oltre. Tra l'altro vi voglio dire che ho scoperto questo racconto far parte proprio di una gara a premi in cui si doveva fare la migliore fanfiction, e questa è stata la prima classificata. Al termine ci sono anche le votazioni per i vari aspetti. Quindi qui abbiamo Harry Potter che è diventato Auror, quindi ha una carriera avviata e deve risolvere un caso molto interessante. Il racconto inizia così. I problemi cominciarono quando trovarono il pene di Harry Potter durante la perquisizione a casa di Jan Zizzer. Era finito chissà come sotto il divano letto, ma riuscirono comunque a rintracciarlo subito perché qualcuno lo aveva lasciato acceso. Stiamo parlando di un sexy shop che vende in serie il pene di Harry Potter.
Fantastico.
Esatto, in quanto Auror deve recuperarlo. E c'è un altro passaggio in cui Hermione, che è la solita frigidina, anche qui lo è, dice: ci vogliamo concentrare sul problema, per favore? Si schiarì la voce. Si voltò verso la fila di peni parlanti. Ragazzi, tutti in riga. Sì, mistress, ballonzolarono tutti sui testicoli e si allinearono obbedienti davanti a Hermione, perché ovviamente sono peni che interagiscono. Harry, anche tu forza, perché c'è il pene che si chiama Harry. E il cuscino saltò giù dagli scaffali e si posizionò dietro ai peni. Allora, ragazzi, dovete rispondere a una semplice domanda. A chi appartenete? A te, nostra incantevole signore. Signora. Hermione sospirò. No, intendevo dire, da dove venite? Dobbiamo venire, mia signora? Vuoi che ti facciamo venire? Chiudo qui, perché col trash stiamo andando oltre. E niente, molto bene. Vi lasciamo a fantasticare su Hermione, Harry Potter e soprattutto su Ron e Ginny. Nel prossimo passaggio, come vi avevamo anticipato, ci sarà la prima puntata di Vieni qui, il romanzo by Carlo. I'm gonna take my time. She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroll so she can get a sexual eruption. Yeah. Sexual eruption. Whoa. Orgasm. Sexual eruption. Vieni qui, un racconto da Carlo Foxid, parte 1. Le gocce del mio sudore cadono sul suo sedere. La sua bocca rovente implora, vieni qui, porgendosi in sacrificio. La sua lingua, viscida del mio bianco latte, lecca. Sono queste le immagini che mi tormentano quella notte, l'ultima casa prima di partire. Studiare all'estero è un privilegio ma ha un prezzo, allontanarsi fisicamente dalle persone care, ragazze speciali, rapporti indefiniti. Fortunatamente la sveglia suona presto perché il mio volo antelucano mi aspettava. Avevo salutato tutti la sera prima e quatto quatto sgattaiolai fuori ad aspettare il taxi. E via, un lungo viaggio di seghe mentali mi stava aspettando. Non riuscivo a togliermi dalla testa gli ultimi giorni di passione, i suoi seni grossi, vogliosi delle mie mani, le sue voglie scurrilmente esibite. Il suo vieni qui mi provocavano delle erezioni e non posso giurare che una hostess non l'abbia notato almeno una volta. Non poteva che essere così, dopo aver stretto quei capelli castani, lunghi e morbidi, tanto forte da sentirmi il suo domatore. Quanto mi piaceva sentire la sua figa bagnata e prenderla tutta. Ammetto, ho dovuto masturbarmi anche in aereo. Giunto a destinazione, per fortuna, le faccende erano talmente tante che torbidi pensieri cominciarono ad arginarsi alla sera, alla notte. Evitai di avvertire Evelyn del mio ritorno. Non me la sentivo, avevo voglia di stare da solo. Anche se chiacchierare con la mia amica non mi avrebbe fatto male, era il sesso che non mi andava di fare. Certo, mi perdevo i migliori pompini d'Inghilterra, da dove era scappata anche lei, ma pensavo continuamente ai migliori del mio caro paese. Decisamente. Poche sere dopo ricevetti una chiamata da casa che mi riportò alla realtà. Avevo offerto la mia ospitalità all'amica e coetanea di mia sorella. Erika aveva da poco superato l'esame di maturità e aveva deciso di prendersi un anno sabbatico dagli studi. Perché non fare una vacanza nelle Americhe dall'amico di una vita, in effetti? Un ritorno repentino alla realtà, anche perché lei era già in viaggio. «Marco!» richiamò la mia attenzione. Era contenta e mi abbracciò con forza. Di corsa a casa, lasciamo i bagagli suoi alla rinfusa in camera mia. Dopo avremo sistemato, e in effetti, pur grande, la mia stanza aveva bisogno di un po' di ordine. Stavo per presentarli ai miei coinquilini, quando tornò in camera pochi istanti, e uscendo mi disse «Ti ho lasciato una lettera da parte di Elena». Non so bene se glieli presentai, perché ad Elena avvampai. Lei, la mia castana occhi verdi preferita, mi aveva mandato qualcosa. Era meglio scappare da casa, avrei aspettato la quiete. Facciamo un giro molto lungo, ma potei vedere comunque solo una parte di ciò che la città offriva. L'avremmo esplorata insieme in 2 settimane. Spagnoleggianti, d'altra parte lo spagnolo è una lingua che secondo me ne sa. Questa puntata
un po' come il francese, un po' come tutte le lingue del mondo, dai, ammettiamolo, ci eccitiamo facilmente.
Esatto, esatto. Di solito dicono di no con il tedesco, ma in realtà per un certo tipo di scenario un po' sado avrebbe il suo perché. Quindi, vabbè, grazie per essere stati con noi, noi torniamo probabilmente settimana prossima, ma sapete che noi siamo un po' birichini, ci piace improvvisare. Perché, vabbè, la programmazione non è proprio sinonimo di eroticismo.
Andiamo dove tira forte il vento.
Ero in difficoltà, non sapevo più che cosa dire. Grazie quindi per averci seguito, grazie Carlo per essere stato con me.
Grazie a te, Miki.
A presto, noi vi lasciamo con un brano, tra l'altro, di una persona che le parole le sa usare tantissimo, è un grandissimo autore, cantautore
italiano,
e infatti questa è una canzone che dichiara la sua abilità con le parole. Il solo.
Coglimi, frutto fresco tu sarò, mangiami fino a che ti sazierò.